a tutti i nostri ascoltatori, siete su RBN, la radio colpevole, pericolosa ed intransigente al canto della civetta, in compagnia di Francesca Romana. E questa sera abbiamo di nuovo il nostro ospite di eccellenza, la nostra guest star direttamente da Fons, Calchi. Calchi, ci sei? Mi senti?
Ci sono e ti sento forte e chiaro.
Bene, bene, perfetto. Allora, questa sera Barone non è con noi per l'argomento trattato, insomma ci avvaliamo delle competenze eccellenti di Calchi e quindi insomma andiamo un po' a introdurre quello che sarà l'argomento di questa puntata.
Ok, allora va bene, anzi scusate. Questa sera ci lanceremo nell'estremo oriente perché andremo a parlare del Tao Te Ching, quindi arriveremo fino in Cina, al libro del principio e della sua azione.
Bene, perfetto. Allora è un testo cinese antichissimo, Calchi?
Antichissimo, le radici sono molto antiche, ma lo vedremo bene poi passo passo insieme.
Perfetto, allora la scelta dell'argomento è sicuramente eccellente. Allora vi ricordiamo, se volete comunicare con noi e se volete chiaramente fare domande, io girerò a Calchi, il nostro account di Telegram, Francesca_, che è il trattino quello lungo, Romana 88. Allora adesso andiamo a sentire il primo pezzo, loro sono i Beastie Boys, e poi torniamo da voi per iniziare la puntata.
Now boys, don't get into any trouble while mommy and daddy are gone. And don't make a mess.
Do you like parties?
Yeah.
We can invite all our friends and have soda and pie.
Yeah!
I hope no bad people show up.
Thank you.
eccoci tornati. Oggi la nostra scaletta è un po' anni 80, ve lo anticipo, siamo un po' nostalgici. Pezzo meraviglioso dei Beastie Boys. Allora, Calchi, torniamo nel vivo della trasmissione, insomma, di quello che tu ci racconterai su questo testo che mi si chiama Tao Te Ching, detto bene?
Tao Te Ching, il libro del principio della sua azione.
Bene,
esattamente.
Perfetto.
Sì, quindi altro che anni 80, qua ci troviamo nella preistoria della tradizione, quindi facciamo veramente un salto indietro di millenni, no?
Sì, sì.
E anche un po', quindi questo vale le prime considerazioni, cioè stiamo parlando di testi di migliaia di anni fa oramai praticamente, no? Quindi,
certo.
Sebbene certi principi sono sempre vivi, sono sempre i medesimi, sono sempre attuali, d'altra parte ci rendiamo anche conto che sono testi complessi, difficili. Spesso questi libri erano una sorta di libri sacri, cioè erano libri che venivano fatti oggetto di meditazione.
Certo.
No? Noi oggi, talvolta, se tutto va bene, arriviamo a leggerli, no? Allora poi incontri magari le persone e dici, ah, io ho letto il Tao Te Ching.
Sì.
Che va bene, però ovviamente queste poi sono cose veramente da interiorizzare.
Certo.
Da riflettere, da rimeditare, così
probabilmente via. Anche da rileggere, cioè non è che in una lettura fatta una volta nella vita si arriva, no?
Sì. Infatti ricordo un esercizio che facemmo tanti anni fa, no? Che noi imparammo a memoria tante di queste frasi, no? Proprio perché per interiorizzarle meglio,
certo,
ancora, no? Per rielaborarle, poi infatti questa è una premessa anche che va fatta, cioè ringrazio sempre per questa opportunità di parlare con voi alla radio e di rivedere questi libri già letti, ma che è sempre un gran piacere rileggere, appunto,
certo,
e rivedere. Esatto, quindi e questa addirittura è una edizione curata da Julius Evola, quindi è ancora più preziosa,
certo,
per noi che diciamo abbiamo amato questo filosofo, questo grande pensatore della tradizione, no? Pure questo già è un grosso punto di riflessione e di condivisione. Se voi, per noi diciamo non ci sono testi vietati, no?
Certo.
Per noi tutto quello che può essere utile, dalla Cina all'Australia, al Sud America, no? Abbiamo letto i libri di Castaneda, ma dovunque fosse, tutto quello che riteniamo sia in linea con un certo tipo di spirito o che comunque ci può arricchire, va bene.
Chiaro,
no?
Chiaramente.
Differenza invece da certi tipi di orientamenti religiosi, no? Che si basano sul tabù, sul divieto, questo non si può fare, questo è vietato, no? È vietato pensare, è vietato leggere, che sono delle cose assurde nella nostra visione.
Beh, nella scorsa puntata, quando tu sei intervenuto, ci raccontavi proprio come questo tipo di, diciamo, di religioni ha di fatto poi distrutto fisicamente sia luoghi sacri, sia ad esempio se pensiamo alla biblioteca anche di Alessandria, no?
Sì, sono cose incredibili che oggi, cioè, quasi a raccontarle uno vorrebbe non crederci, perché dice, come fai a distruggere, no, dei libri, a farli veramente scomparire dal patrimonio dell'umanità? Questo è avvenuto, cioè, oggi tanti di questi culti, no, che si professano come il culto buono, noi dobbiamo aiutare tutti, no, siamo dei buoni, poveri, accogliamo, eccetera, eccetera, però sono gli stessi che hanno distrutto, no, abbattuto templi,
certo,
fatto scomparire libri, no, quindi spesso è proprio così, chi più si mostra in un modo, purtroppo tante volte è l'esatto opposto, come vedremo anche attraverso questo libro, no? Noi abbiamo sempre detto, tu non devi mai avere paura di quello che si mostra, che fa vedere i muscoloni, no? Che lo vedi bello, grosso, pompato, perché probabilmente quello è il più stupido,
certo,
e quello che il primo schiaffo che vola lo prende lui.
Chiaro.
Invece devi avere più paura di quello che si mette il maglione largo, non si capisce bene se c'ha un sei muscoli, che non... No, è quello che ti deve mettere paura, perché uno mostra sempre quello che non ha.
Certo.
E quindi allora ritorniamo invece al Tao Te Ching.
Sì, sì, sì,
punto. Sì. E anche questo è interessantissimo, perché se voi pensate che io rileggevo che una prima edizione di questo libro curata da Evola è del 1922.
Sì.
E Evola a quel tempo aveva circa poco più di 20 anni, 24 anni, dico, no? Allora è incredibile grande pensatore, no? Nel 1982 non c'era Google, no? Ok Google, dimmi il Tote Ching dove è stato scritto, no?
Certo.
No, immaginate, nel 1982 andare a trovare il Tao Te Ching ci volevano mesi di ricerche,
assolutamente,
no? Confrontare i libri, confrontare le traduzioni, quindi approfondimenti, era veramente uno sforzo straordinario,
certo.
No? Che già lo sforzo era l'impresa praticamente, no?
Chiaro.
Oggi noi abbiamo tutto, lo vuoi comprare il Tao Te Ching, costa 2 euro, una volta c'erano i libri a 1000 lire, no? E dice, oggi che faccio, cappuccino e cornetto o mi compro la Bhagavad Gita?
Sì. Anche se so che anche la Bhagavad Gita è stata difficile negli anni, insomma, della vostra, dei vostri studi iniziali, perché insomma
sì,
non tutti i testi...
Non era facile trovare questi libri.
Sì. Non tutti i testi poi erano tradotti in inglese, ma insomma...
Esatto. E quindi pensiamo che cosa doveva essere nel 1900, agli inizi del 1900.
Certo,
questi testi. E questo ci deve far riflettere su una cosa importante, cioè la curiosità, la voglia di sapere, no? È una cosa importantissima nella vita, cioè non fermarsi mai alle cose scontate, a quello che viene dato, il libro... e ho letto quello e sto tranquillo, no? Avere, sentire proprio questo desiderio di conoscenza, no? Uomini, non foste fatti per essere come bruti, ma per seguire virtù e conoscenza, diceva qualcuno molto più importante di me.
Certo.
No? E quindi avere questo stimolo proprio a conoscere, evidentemente Evola ce l'aveva, che poi non è solo Evola parla sempre in maniera impersonale, no? Dice noi, i nostri studi, che effettivamente poi non era solo lui, ma era anche un circolo che si riuniva con lui e intorno a lui.
Certo.
E poi, diciamo, iniziamo a vedere un po' insieme di che cosa parla questo libro. Là, innanzitutto c'è una prefazione che dice, no, il Tao Te Ching non può essere interpretato linguisticamente, dice, perché abbiamo curato questa traduzione? Perché il cinese è fatto da ideogrammi,
sì.
E gli ideogrammi sono delle immagini e dei simboli che esprimono qualcosa, ma che possono avere anche diverse interpretazioni. E per questo dice che la traduzione curata da Evola ha un significato che per noi è molto affine, cioè perché punta a porre in evidenza quei principi che tendono sempre a un'interiorizzazione, all'elevazione, alla ricerca di una via spirituale e così, che altre invece traduzioni non hanno, che possono essere anche mal comprese, quindi, no? È anche la cosa bellissima di una lingua ancora che funziona per simboli e per immagini, no? Se ci pensate è una cosa straordinaria.
Certo,
noi,
certo.
Qua abbiamo addirittura il senso delle parole, no? Pensate che lì ancora si parla per immagini e per simboli. E giustamente dice nella prefazione, dice poi spesso questi concetti erano sottoposti a meditazione, un po' come sono le scritture del buddismo, no? Che tu non basta leggerle, ma le devi capire, cioè le devi approfondire, le devi meditare. Quindi oggi noi poi alla fine leggeremo dei passaggi che ci possono dare uno spunto di riflessione più o meno superficiale, più o meno approfondito, però poi invitiamo chiunque voglia appunto approfondire questi temi a leggere direttamente il libro, se vuole ovviamente siamo sempre disponibili per confrontarci e
chiaro,
per vedere delle cose insieme.
Chiaro, chiaro. Tra l'altro, insomma, per chi fosse interessato all'acquisto dei testi, ricordiamo che la nostra libreria Testa di Ferro a Roma, ma per esempio anche il Bargello a Firenze o qualsiasi altra libreria amica nelle nostre città, chiaramente di acquistarlo lì, per chi è a Roma, Testa di Ferro, che però spedisce anche un po' ovunque, quindi se non lo trovate potete rivolgersi ai ragazzi che sono preparatissimi, disponibili ed acquistare insomma questo testo che sarebbe interessante leggere e avere.
Esatto. Allora, qua poi diamo qualche informazione, no? Allora, questo Tao Te Ching è scritto da questo Lao Tse.
Sì.
Non si sa se un nome o un, diciamo, poi lo vedremo bene che cosa significa, che dice visse più o meno contemporaneamente a Confucio, quindi tra il 570 e il 490 avanti Cristo, è quella età straordinaria, no? Che abbiamo parlato tante volte, in cui ad esempio in Grecia vissero i filosofi, Socrate, Platone, no? I giganti della conoscenza occidentale, in cui Roma trovava, no? I primi tempi della Repubblica, la fine della monarchia, cioè è un momento straordinario per la civiltà anche occidentale, no? Non si sa come in determinate epoche appaiono degli uomini straordinari, e così in Occidente come in Oriente ovviamente, e sono questi due giganti della Cina, no? Lao Tse e Confucio, di cui si dice che uno, Confucio, abbia fatto un pochino più gli insegnamenti morali e Lao Tse invece gli insegnamenti esoterici. E dice di Lao Tse non si sa moltissimo, perché la sua vita è un po' quasi avvolta nel mistero o nel mito, dice, nessuno sa dove sia andato a finire. Può dirsi soltanto di lui che amava soprattutto l'oscurità e cancellò deliberatamente ogni traccia della sua vita, no? Questo mi fa pensare anche a tanti altri, no? Di cui si sa poco effettivamente della vita. Perché? Perché non è importante poi, certo, quella che è stata la loro vita. Per fortuna hanno lasciato delle tracce importanti come questi scritti, no? E infatti dice probabilmente anche Lao Tse era stato in contatto con le correnti iniziatiche ed esoteriche del suo periodo, di cui lui fu poi chiaramente un eminente esponente. Allora,
diciamo per una datazione del periodo, in che periodo siamo?
Siamo 500 avanti Cristo.
500 avanti Cristo, perfetto.
Esatto. Quindi ecco, appunto, come abbiamo detto, all'età di, per capirci, di Socrate, sì, di Platone, qui da noi, cioè in quel periodo straordinario improvvisamente appaiono questi giganti della sapienza e della conoscenza.
Ci sono delle frequenze in certi periodi, no? Che,
sì, esatto,
che fuoriescono.
No, è così, come nel Rinascimento italiano, a un certo punto a Firenze, no, nascono 4-5
geni
giganti, no, mondiali, capito?
Certo.
Perché proprio lì in quel momento qualcosa si muove, cioè si muovono delle energie.
Assolutamente.
No, potremmo fare anche degli esempi più recenti che noi forse piacciono anche di più,
sì,
no?
Improvvisamente,
certo, perché nascono certi movimenti, e noi vorremmo anche in qualche modo, diciamo, io non voglio dire propiziare perché è troppo, però sicuramente
stimolare,
è forte forse. Sì, esatto, però ecco, creare le condizioni affinché poi certe forze si manifestino,
è chiaro, chiaro.
Le forze dello spirito, della ricerca, dell'ascesi.
Chiaramente.
Allora, esatto, e ovviamente dice qua, andiamo un po' avanti,
quindi insomma, ecco, dicevi, lui parla più di, a differenza di Confucio che dà dei principi morali, lui parla un po' più di, appunto, della parte più esoterica, quella che è più celata, quella che magari anche più di difficile comprensione rispetto ai principi morali, non che quelli lo siano, però siano facili, però diciamo questa è un po' più criptica, è un testo magari meno facile da capire, meno alla portata di tutti, sicuramente magari quando è stato scritto era per un'elite.
Sì, infatti era per un'elite, sicuramente per delle scuole esoteriche, di iniziali,
certo.
Infatti a un certo punto ebbe anche una certa convergenza con il buddismo mahayanico, che poi sfocerà nel Chan, che arriverà allo Zen in Giappone, quindi diciamo poi queste correnti appunto di ascesi naturalmente trovano dei punti di contatto e tante volte convergono.
Certo, no? Certo. Che poi insomma, sì, diciamo, il titolo del libro già ci fa pensare al Tao, nel senso a questa... alla legge degli equilibri, agli opposti, alla dualità.
Esatto, infatti qua parla, poi vedremo nei suoi detti, parla molto degli opposti, appunto del non andare negli eccessi, di fin dove ci si può spingere, fin dove no, diciamo molto, è molto legato a tutto,
certo,
questo, no?
Certo,
e tanto è che comunque poi la cosa importante che dice: sì, è vero che questi sono progetti iniziatici ed esoterici, però è vero anche che laddove vengono, trovano degli uomini che siano in grado di incarnarli, poi questi precetti sono in grado di esercitare un'influenza anche sul mondo circostante, il che non vuol dire che gli uomini che li pratichino lo fanno per esercitare questa influenza, ma in maniera naturale, cioè come anche è stato in Occidente, no? Non è che Socrate aveva studiato la filosofia, aveva approfondito la filosofia per poi, no, esercitare una influenza, però naturalmente lui era una fonte di conoscenza, certo. Naturalmente intorno a lui poi si raccolsero altri filosofi, tra cui Platone, no? E quindi naturalmente ha esercitato un'influenza sulla società del tempo anche,
no? Certo.
E infatti così avviene anche per il Tao Te Ching, che queste persone poi naturalmente tu descrivi il tipo anche ideale, ad esempio, di sovrano, no? Che deve applicare questi precetti per cui lo Stato funziona bene, perché è governato nella maniera giusta, nella maniera impersonale, ma funziona bene non per un'azione diretta, appunto, quanto per un'influenza indiretta.
Certo.
Allora, e quindi
allora facciamo così, Calchi, andiamo a sentire un pezzo degli In Excess e poi torniamo da te e continuiamo questa spiegazione su questo appunto libro esoterico antichissimo che ci dirà insomma quali sono i suoi campi di azione.
Va bene.
You can care all you want. Everybody does, yeah, that's okay, yeah. So slide away and give me a moment. Your moves are so raw. I've got to let you know. I've got to let you know. You're my kind. Cause I'm not sleeping. There's something about you, girl, that makes me sweat. Let you know.
Let you know. You're one of my kind. Bene, eccoci tornati allora con Calchi qui al Canto della Civetta ad appunto intraprendere questo viaggio in questo libro, in questo testo antichissimo, testo esoterico, particolare, scritto per un'elite, quindi insomma che diffondeva delle verità che chiaramente non erano per tutti, ma soltanto delle caste, magari no, la Cina non aveva delle caste, però diciamo delle elite più particolari, più erudite, potessero comprendere il Tao Te Ching. Allora Calchi, ti passo la parola.
È un libro per un'elite, però è anche questo lo straordinario dell'età della decadenza che viviamo noi, perché questi sono libri che sono a disposizione di tutti, poi in realtà.
Certo.
No? Ognuno di noi domani mattina si potrebbe svegliare e dire: voglio studiare il Tao Te Ching. No, probabilmente non lo farà nessuno, però c'è la possibilità, quello che Castaneda chiama il centimetro cubo di possibilità, dice tutte le persone lo hanno, a un certo punto nella vita si incrocia un cammino, si sente una parola, si vede una persona, uno sguardo, un qualcosa che può modificare il corso della vita, cioè ognuno di noi può intraprendere questa ricerca spirituale, ognuno al suo livello, secondo le sue possibilità, secondo la sua volontà, no?
Certo.
Però si può fare, questa è una cosa importante da dire, e poi ognuno farà le sue scelte, ovviamente, nessuno deve essere forzato né disprezzato né in un senso né nell'altro, ognuno deve essere semplicemente ciò che è. Allora, due concetti importanti del Tao Te Ching, ma in generale delle antiche, diciamo, credenze cinesi, sì, ma un po' anche nostre, direi, no? Uno è il principio dello yin e dello yang, sì, cioè degli opposti, no? Che dice: la manifestazione del Tao si sviluppa attraverso il gioco alterno dello yang e dello yin, principi opposti e nel contempo complementari e inseparabili, che hanno molteplici valenze, l'eterno maschile e l'eterno femminile, l'attivo e il passivo, il cielo e la terra, il luminoso e l'oscuro, il creativo e il ricettivo e via dicendo. Cioè noi oggi siamo abituati a vivere in un mondo in cui il duale, no, è banalmente separato dal buono e il cattivo,
certo,
il bello e il brutto, no? Un qualcosa completamente da apprezzare, l'altro completamente da negare, da distruggere, da eliminare, no? Tutto è categorizzato così, no?
Certo.
Allora, c'è il male della storia che è da estirpare, no? C'è il male da cancellare, no? Tutto così, tutto quello che c'è nemico deve essere, diventare il male assoluto, no? Oggi noi viviamo nell'epoca del Covid, adesso al di là poi delle opinioni di ognuno, no?
Certo.
Cioè, dice i negazionisti, cioè quelli devono essere descritti come il male assoluto, perché non, anche se sono professori di ospedali che hanno un'opinione leggermente diversa da quella che è,
chiaro,
quella comune e diffusa, loro devono essere condannati, devono essere presentati come degli stupidi, degli estranei,
certo,
della società. E invece no, ovviamente nell'Oriente, l'Antico Oriente non era così neanche da noi, no? prima che cambiasse un po' il corso della nostra storia. No? Perché tutto, gli opposti hanno un senso, no? Sia il maschile che il femminile, infatti in questo simbolo estremo orientale, no? C'è il puntino di nero nel bianco e c'è il puntino di bianco nel nero, non può essere mai cancellato uno dei due opposti, c'è sempre una macchia di questo, no? Ma è una cosa naturale che deve continuare ad esistere, non deve neanche essere negata, non è neanche il male, deve essere un cerchio che comprende il tutto. Quindi,
certo,
molto differente anche ovviamente da quello che è la nostra concezione attuale. E l'altra è il concetto di mutazione, e viene detto anche I Ching, no? Chi ha fatto un pochino le mantiche, così sa che,
sì,
sono qualcosa che viene riprodotto, no? Allora dice: in tutto ciò che accade, sorge, tramonta, innasce, la vita, morte, non si hanno che dei cambiamenti di stato. Questa è una veduta fondamentale della metafisica estremo orientale, ma anche della nostra, direi io, naturalmente, perché poi questi sono principi che noi troviamo lì, ma che possiamo tranquillamente, direi, fare nostri. Nel principio le potenzialità di essere sono contenute allo stato preformale, attraverso l'eterno potere dell'uno, attraverso riguardo, eccetera, eccetera. Quindi questa eterna mutazione continua. Però, dice, dalla metafisica deriva direttamente quella che per gli uomini del Tao deve essere la via. Escludere tutto ciò che è azione estroversa o volta a potenziare e irrigidire il centro periferico, quella dell'esistenza formale esteriorizzata, il comune io individuale, cioè quello che fanno tutte le persone poi normalmente, no? Invece di cercare di curare una propria interiorità, una propria sensibilità, una propria spiritualità, cercano di coltivare la persona, la maschera, l'io, l'ego, no? Io sono certo. Così, allora vogliono apparire così, no? Vogliono la macchina grande perché li farà apparire ancora di più così, vanno dall'estetista agli uomini adesso a farsi le sopracciglia perché vogliono sembrare così, no? Cioè è una verità diffusa, no?
Certo.
Per tanti ancora fa orrore, però per tanti altri invece no.
Certo.
È così, ma bisogna apparire in maniera conforme alla società, conforme, è sempre un campanello d'allarme, no? Quando noi vediamo queste persone che curano forse troppo queste forme, è sempre un piccolo campanellino d'allarme che ci deve far riflettere sulle persone che abbiamo vicino, chiaro, abbiamo davanti, no? Mi vengono delle immagini, ma spesso succede. Questo che non vuol dire che poi c'è, come abbiamo detto, c'è il male, il cattivo, eccetera, eccetera, però si può anche, può essere una base per riflettere, per anche condividere, magari mandare un piccolo segnale, no?
Chiaro, chiaro, certo.
Ma, oggi confrontarsi, no? Succede sempre così, quando uno si confronta che magari muove anche una critica, l'altro tende a ritirarsi, no? A sentirsi offeso, a sentirsi toccato dalle critiche, invece al contrario bisognerebbe accettare proprio e dire grazie, io non ci avevo pensato da solo, grazie a te,
certo,
per vedere queste cose.
Vabbè,
così, no?
Perché anche la critica, cacchio, va un po' a colpire quell'ego che non vuole essere messo mai in discussione di fatto.
Esatto. Invece qua dici, capito, uomo reale è dunque colui che riproduce in sé la metafisica del Tao, che per essere non è, che negandosi si afferma, che con lo scomparire si conserva al centro, che è pieno con l'essere vuoto, che oscurandosi risplende, abbassandosi sovrasta. E quindi dice, l'uomo si perde perché disloca la forza originaria all'esterno, creando la concrezione dell'io, eccetera, eccetera. Opposta è la via della perfezione o dell'integrazione, da desaturare, lasciare la presa, denudarsi, semplificarsi, non agire, lasciare il raggio, no? Noi è una parola che abbiamo sempre utilizzato tanto, mollare la presa, no? Quando in un'opera, in un'azione siamo troppo coinvolti, troppo presi, troppo immedesimati, spesso le cose non vanno come vorremmo, perché non va bene proprio come attitudine. Quindi dice mollare un po' la presa, fai correre un po' le cose come devono andare, non ti immedesimare anche nelle cose che magari riteniamo importantissime, che alla fine sono sempre azioni esterne, no? E non cambiano la nostra interiorità, no? Qua è
chiaro, chiaro.
Principi di vita. Infatti dice, a un certo punto c'è questa teoria del Wei Wu Wei, importantissima, che è l'agire senza agire.
Ah, sì, perfetto, sì, sì,
no?
Sì.
Perché tante volte anche il Tao Te Ching è stato fatto oggetto di critiche, perché dice incoraggia una certa passività a non fare, a non mostrare, però in realtà è una lettura molto superficiale.
Chiaro.
Vuol dire agire senza agire, vuol dire agire prima che le cose si manifestino, cioè agire sul piano sottile prima,
certo,
che sul piano, quindi è una cosa estremamente complessa. Infatti dice il Wu Wei vuol dire soltanto non intervento dell'io periferico, esclusione del fare in senso diretto e materiale. Veramente di nuovo mi ricordo Castaneda quando gli dice devi imparare il no. È un qualcosa anche che spezza pure un po' la logicità delle nostre azioni, no?
Sì.
Spesso noi siamo troppo appunto immedesimati in qualcosa di razionale.
Chiaro.
Allora, il non fare fa pensare pure a qualcosa di irrazionale, quindi fare delle cose, ad esempio, che apparentemente non hanno un senso, ma però sono cose che vogliamo. È anche un esercizio carino da poter fare per chi voglia un po' spezzare la propria...
Sì, sì, cioè perché diciamo alla fine non è un atteggiamento passivo, noi diciamo sempre, anche nel nostro mondo l'azione ha sempre ragione, però tante volte è un'azione fatta, come dicevi tu, su piani diversi, non è una non azione, un'immobilità.
Esattamente, non è un'azione scombinata,
esatto,
considerata, senza un centro, no?
Certo.
Muoversi tanto per il muoversi, no, quello è molto diverso.
Chiaro.
Infatti dice qua a un certo punto, chi così è può rimanere impercettibile, oppure manifestare la sua influenza, senza muoversi può provocare sconvolgimenti e senza sforzarsi compiere opere. cioè dal sottile passare poi all'influencer nel reale, quasi invisibilmente, diciamo così. Infatti dice: certo, nel taoismo la negazione della cultura, il sapere esteriore, il razionalismo, il sistema sociale artificioso, la piccola sapienza politica faccendiera, lo zero di illuminare il popolo e tutto il resto è ancora più radicale che nelle ideologie di oggi. Cioè, ovviamente, no? Poi quando tu approfondisci questi concetti a un punto di vista interiore, tutto il resto ti sembra quasi ridicolo, no?
Certo.
Pensiamo ai nostri eruditi, che girano questi professoroni che vogliono far vedere che tutto sanno e tutto capiscono, ma tante volte si nota che manca proprio uno spessore anche nelle parole. Perché già, avere un approfondimento non è mai sbagliato, già sta un passo avanti, eh? Poi per uno spessore si fa sempre in tempo a cercarlo.
Certo.
Esatto. Guarda, direi altra canzoncina e poi...
Altra canzone, quindi poi torniamo subito da voi e con appunto questa scoperta di questo testo veramente, veramente importante. Poi insomma è bello e ci fa anche un po' comodo che ce lo riassumano e ci dicono, come spesso fa Barone, come adesso sta facendo Calchi, di cosa tratta. Poi noi chiaramente possiamo decidere di quello che ci piace di più, di farne un approfondimento, come diceva Calchi, sempre consigliato. Torniamo subito,
I'm not done, you center the sound.
bene, allora loro erano i Duran Duran, insomma, chi c'ha la mia età se li ricorda bene, con un pezzo molto bello, Hungry Like the Wolf, affamato come un lupo, come noi lo siamo della conoscenza che adesso ci farà calchi di questo testo, insomma, molto importante, non soltanto appunto per quello che era la cultura cinese, ma per quello che poi è diventato un testo di assolutamente profondo per tutta la cultura mondiale, il Tao Te Ching. Prego, Calchi, ti passo la parola.
Molto bene. Allora, andiamo avanti, incuranti di delle scomuniche che tomberanno sulle nostre teste, perché affonderemo come delle medaglie.
Assolutamente, sì, come le denunce. Denunce scomuniche.
Esatto, un giusto orgoglio. Allora, infatti dice, a un certo punto dice, comunque sempre siamo ancora nella prefazione, sì. Poi passiamo a leggere proprio le varie parti. Allora dice, ad esempio, un uomo che pratica questo tipo di virtù naturalmente sarà un capo, no? E dice che, e quindi dice il sovrano, quindi irradierà un'influenza che risolve tensioni, modera, compone invisibilmente e impercettibilmente il gioco delle forze nell'equilibrio totale, vince senza combattere, piega senza usare la violenza, che rettifica e propizia un clima dove tutto può svilupparsi in modo naturale, conforme alla via, tanto per avvicinarsi allo stato primordiale. Cioè, ricorda, no, un po', anche se pensate nel corso della storia, della nostra storia, no, quei grandi uomini che quando appaiono vengono naturalmente seguiti e non c'è bisogno di combattere, no?
Certo.
Perché loro portano la pace, perché sono degli uomini di pace, che pacificano, nel senso pacificano gli animi, pacificano i cuori, cioè c'è,
certo,
poco da discutere di fronte a dei giganti, di fronte a un Romolo, di fronte a un Augusto, no? Di fronte a un Federico II e così a tutti quelli che sono apparsi nella nostra storia.
Sì.
No? Spesso anche leggendo gli episodi, no, si dice che Federico arrivò e senza combattere la città gli si arrese, perché naturalmente promanano un'energia tale che naturalmente gli uomini volontariamente gli si sottomettono, non c'è bisogno per lo più di usare la violenza,
certo.
Però dice, per poter essere così alcune condizioni sono necessarie, ad appunto, dice, in alto il non agire, l'impassibilità impersonale del capo, staccato da ogni sentimento umano, da ogni mania di grandezza, neutrale, sia di fronte al bene che al male, come lo è metafisicamente lo stesso principio. No? Cioè, quindi, ovviamente non voler essere, perché da noi succede l'esatto opposto, no? Che gli uomini vogliono essere capi, no, sono io il capo,
certo.
Se voi che non mi riconoscete, no?
Certo.
Già in quel momento c'è un problema.
Chiaro.
No, è difficile da farlo capire, perché poi là già siamo persi dei pezzi. E poi dice, in secondo luogo, nell'ambiente e nella periferia la condizione è che i 10.000 esseri, cioè il popolo, si tengano di massima la semplicità originaria, cioè che non si voglia essere ciò che non si è, che si resti fedele alla propria natura e si realizzi in un certo grado sul proprio piano l'etica taoista che condanna l'estraversione, l'individuismo, l'agitazione per dei fini innaturali, l'avidità, lo squilibrio e l'eccesso, ovviamente, no? Che noi viviamo anche in un mondo un pochino portato a delle pratiche innaturali, per
sì,
cui
certo.
Quando anche dovesse apparire una figura divina, semidivina, no, non credo che sarebbe immediatamente riconosciuta,
certo.
E tutti volentieri, no, gli porterebbero ossequio, perché naturalmente noi viviamo in un mondo che va nell'esatta direzione opposta.
Le masse tendono al basso, insomma, diciamo.
Si tengono al basso, esatto, è così, no? E quindi, però di fatto queste sono le caratteristiche che dovrebbe avere un capo.
Sì, sì, certo.
Per essere tale. Allora, leggere qualcuno di questi simpaticissimi paragrafi.
Sì, assolutamente.
Io li leggo, poi un pochino li commentiamo insieme, un pochino lasciamo pure che ognuno li apprenda come vuole.
Li accolga dentro, allora, di sé con uno spirito, insomma, abbia magari delle intuizioni, come ci dice sempre Barone, se avete delle intuizioni scrivetecele.
Esatto, ma le intuizioni sono possibili, ma è una cosa, cioè oggi noi pensiamo, no, che tante cose sono impossibili, non stai da noi, non è così, bisogna,
certo,
semplicemente lavorarci sopra, lasciare scorrere, magari delle forze che sentiamo abbiamo nel profondo, ma che le teniamo sempre tappate, no? Purtroppo, certo, se viviamo una vita infernale, appresso a dei pensieri stupidi, appresso a degli ideali senza senso, attaccati, no, alle cose più banali, più difficilmente queste forze. Però invece al contrario, lasciamo fluire le energie, anziché trascorrere delle vite tristi, ci facciamo una bella passeggiata nella natura,
certo,
e curiamo il nostro corpo il giusto, curiamo la nostra anima, probabilmente ci sarà qualche possibilità in più. E se ci leggiamo il Tao Te Ching, questa è una possibile fonte di risveglio. Allora, dice qua, paragrafo numero 3, diciamo, capitolo numero 3. Potenziando oltre il segno, si provoca per reazione la lotta. Dando risalto a ciò che è raro avere, si suscita desiderio colpevole di approvazione. Si veli ciò che, nelle cose, attira. E l'animo resterà calmo. Così l'uomo reale, in veste di capo, va senza preferenze e appetiti, indebolisce gli impulsi, sempre l'essere interno, senza un sapere esteriori e senza i desideri, guida i 10.000 esseri, cioè il popolo, confonde coloro che sanno, evita l'agire centrato nell'io, e la società vivrà sempre libera nel suo ordine. Quindi qua inizia a mettere un po' in pratica,
certo,
no? quello che abbiamo detto fino adesso, cioè provocando una reazione, no, si stimoleranno sempre più gli eccessi, quindi meglio in certe situazioni fare un passo indietro e far maturare le cose su un piano più alto, un piano prima che le cose abbiano una loro manifestazione, no? E così dice, questo ovviamente iniziando dal capo, che è privo di impulsi, privo di appetiti, sempre all'essere interno, no? Ma il capo chi è? Naturalmente il capo ognuno di noi lo deve trovare prima di tutto in se stesso, no? Si diceva una volta, ognuno è il capo di se stesso, no? E questa è la cosa importantissima, non dobbiamo pensare semplicemente all'imperatore, ai re di Roma, no? Ognuno in se stesso deve coltivare queste cose, nel proprio piccolo, chi ci arriverà un po' di più, chi ci arriverà un po' di meno, ma sono cose che ognuno dovrebbe curare, diciamo così, no?
Certo.
Un po' come fosse una cura del corpo.
Chiaro, certo.
Allora, poi andiamo avanti e ne leggiamo un'altra. Questa è molto simpatica, poi vi dirò anche perché. Allora, capitolo numero 6. Eterna è l'energia dello spazio mediano. È la femmina misteriosa. La porta della femmina misteriosa è radice di cielo e terra, continua e invariabile. Agisce e non si esaurisce. Allora, qua la femmina misteriosa, come la intende il Tao Te Ching, ovviamente è un concetto molto profondo, molto, dice, il principio, l'energia dell'anima, da cui chi cerca l'immortalità corporea deve estrarre, coagulare l'essenza sottile, la porta a due battenti allude al naso, cioè al respiro, quindi la femmina misteriosa, la donna interna è continuamente in noi, è un principio sottile molto importante, no? Però mi ricordo che noi da ragazzi così scherzavamo molto su questa femmina misteriosa, per cui quando andavamo e conoscevamo le varie persone, incontravamo e ci chiedevamo, ma lei sarà la femmina misteriosa, no? Però era un gioco sicuramente, era,
certo,
un gioco stupido, ma era un gioco anche per cercare anche nelle relazioni un qualcosa di più profondo, no? Anche ci capiamo ovviamente per non sempre conoscenze interessantissime, però era un modo per cercare in ognuno un aspetto di, ma perché ci siamo incontrati, perché ci dobbiamo dire una cosa, no? Cioè cercare di coltivare anche in quello che ci sembra banale un qualcosa di più profondo, anche con quella cugina antipatica, anche con quello zio odioso, no? Però c'è un motivo per il quale ci siamo incontrati nella vita, e allora anche con loro cercare di ribaltare un po' la cosa scontata,
certo,
diciamo così. Allora, ne leggiamo un'altra e poi facciamo pausa, perché
sì,
questi sono concetti molto, molto profondi. Allora, la qualità trascendente assomiglia all'acqua, senza resistere assume la forma di ogni cosa, prende la posizione più bassa che gli uomini disprezzano perché cercano le altezze, più si è lungi dall'agire comune, più si avvicini alla via. Così l'uomo reale nel dominio materiale tiene per buono il restare nel posto che ha. nel dominio del sentire, tiene per buona la profondità dell'abisso. Se dona, tiene per buona la generosità impersonale. Parlando, tiene per buona la verità. Governando, tiene per buono lo sviluppo ordinato. Partendo, tiene per buono l'accorto raggiungimento del fine. Nel dominio pratico, tiene per buono l'intervenire nel punto giusto. Invero, proprio grazie all'adeguarsi senza lotta, nulla altera il suo essere. Ecco, insomma, diciamo...
questa, sì.
Sì, molto bello, molto profondo.
Molto bello, molto profondo, sì. Perché
questo
poi...
concetto dell'acqua, che anche banalmente è un qualcosa, un elemento importante, importantissimo, che bisognerebbe osservare.
Certo.
Come si comporta, come si muove, no? E poi però anche cose che sono comprensibili anche a un livello, diciamo, meno esoterico.
Certo,
no?
Cioè, più basso.
Tiene per buona la, nel donare, tiene per buona la generosità impersonale. Quante volte siamo attaccati, abbiamo anche delle piccole avarizie, no? Delle piccole meschinità, delle cose,
certo,
della vita. Parlando, tiene per buona la verità. Questa è una cosa importantissima. Quante bugie, diciamo, anche inutili, anche senza senso.
Anche a noi stessi, quante scuse, quante...
Anche a noi stessi, esatto, prima di tutto a noi stessi.
Prima di tutto a noi stessi, la scusa.
Prima di tutto a noi stessi,
sì.
No? Ma succede a tutti, ogni giorno.
Certo.
Ma riconoscere queste è un passo super avanti, ma anche riconoscere nelle piccole cose, perché tante volte sono bugie inutili, che non hanno nessun senso, quindi ci trascinano in un fango veramente.
Chiaro.
E così, insomma, con questo precetto lasciamoci ad un altro.
Perfetto, canzone. Allora siamo sempre ormai, Barone ci ha fatto questa scaletta assolutamente anni 80, quindi insomma io vi immagino pettinati come quei tempi, e andiamo a sentire Tears for Fears con Shouts.
Bene.
I'm talking to you.
pezzo storico, indimenticabile, cioè, l'abbiamo cantato tutti, ce lo ricordiamo tutti, Tears for Fears con Shout. Adesso ritorniamo a parlare invece con Calchi di questo, insomma, libro di insegnamenti, perché insomma, ecco, appunto, con le varie intuizioni, con le varie sensibilità di ognuno, se ne possono sicuramente trovare tanti, che è appunto il Tao Te Ching. Prego Calchi.
Eccoci qua. Bene. Allora riprendiamo la nostra cavalcata nel allora, andati al capitolo numero 11, per noi molto caro, sì, per altri temi. Allora, 30 raggi convergono nel mozzo, ma il vuoto del mozzo l'essenziale della ruota. I vasi sono fatti di argilla, ma il vuoto interno fa l'essenza del vaso. Mura con finestre e porte formano una casa, ma è il vuoto di essi che ne fa l'essenza. In genere l'essere serve come mezzo utile nel non essere, serve come mezzo utile. Nel non essere, nel vuoto, sta l'essenza. Allora, questo mi è piaciuto, come tutti gli altri, però questo perché lo leggiamo? Perché porta anche a fare una considerazione, no? Ma noi quante volte cambiamo la prospettiva e invece di guardare fuori guardiamo dentro? Quante volte ci siamo chiesti nella nostra vita, ma dentro questo corpo, queste mani, vene, gambe, orecchie, occhi, c'è qualcos'altro, c'è qualcosa di diverso, no? Provare a fare un minimo di domande sulla nostra interiorità, no? E questo è proprio quello, no? Quando noi vediamo una ruota girare non pensiamo mai che al centro a questo punto che in realtà rimane immobile, no?
Certo.
È un qualcosa, a noi piace sempre vedere le braccia che si muovono, diciamo, i raggi che si muovono, o la circonferenza che gira, ma non pensiamo mai che c'è un punto da quale,
certo,
tutto questo movimento trae origine. Quello è un punto essenziale, straordinario, che un po' chiunque prima o poi si deve confrontare con questo punto. Poi, invece, paragrafo numero 12. La vista dei colori acceca gli occhi dell'uomo. La percezione dei suoni assorda l'udito. Il gusto dei sapori rende ottusa la bocca. L'immedesimarsi nell'azione oscura la mente. Il desiderio bramoso, la passione, distrugge la possibilità di movimento, legando al corrispondente oggetto. Perciò l'uomo reale non perde l'io nel non io. Esclude l'esteriore, consiste nell'interiore. Allora, qua, questa parte, diciamo tutto, è anche un po' una riflessione, no? Quante volte noi, anche nei sensi, abbiamo perso completamente il valore, no? C'erano dei vecchi esercizi che facevamo tanti anni fa, no? Di curare i sensi. Quante volte nel gusto noi veramente proviamo a sentire il gusto di un qualcosa, di un cibo, di una bevanda, no? Oggi si fa la degustazione di vino, ma quante volte ci fermiamo veramente a sentire che sapore ha un cibo, no? Profondamente, o piuttosto a sentire che odore ha, che odori ci sono in giro, no? Mai, cioè, oppure con la nostra vista, fin dove può arrivare, che cosa può vedere un particolare, può vedere un insieme, no? Esercitarsi proprio anche nei sensi. O l'udito, quanto fino a qua, quanto possiamo udire, quanto lontano, udiamo veramente tutto, udiamo il mondo che ci parla, udiamo, no, i suoni della natura. Tante volte siamo talmente concentrati sull'esteriorità, sulle banalità, che ci perdiamo anche un mondo intorno a,
certo,
noi, un mondo,
certo,
fatto di pensieri, di colori, no? Bisogna sempre il sapere apprezzare la bellezza di un fiore che nasce in mezzo alla strada, no? Cioè, tantissimo quando si vive in una banalità, in una superficialità, perdiamo veramente tanto.
Assolutamente, dovremmo fare un po' come i bambini che si incantano quando passa la farfalla, quando vedono il bruco. Certo.
Infatti, dopo ne parla anche, c'è un paragrafo.
Sì, certo, sì. Chiaro, sì.
Allora, poi paragrafo 15. I maestri dei tempi antichi erano liberi, chiaroveggenti, misteriosi, intuitivi. Nella vastità delle forze del loro spirito non sapevano di un io. Questa incoscienza della forza interiore dava grandezza al loro aspetto. A caratterizzarli con immagini erano prudenti come chi attraversa un corso d'acqua gelato d'inverno, vigili come chi sa intorno a sé il nemico, freddi come un estraneo, vanenti, elusivi come ghiaccio che fonde, rudi come legno non dirozzato, vasti come le grandi valli, impenetrabili come l'acqua torbida. Chi oggi con la grandezza della sua luce potrebbe chiarire le tenebre interiori? Chi oggi con la grandezza della sua vita potrebbe rianimare la morte e l'inerzia interiore? In quelli era la via, erano individui e signori dell'io. E il loro non essere, la loro vacanza, il loro non afferrare, prendere o riempirsi, in loro era perfezione. Diciamo che queste immagini sono tutte molto belle.
Sì.
E molto forti, diciamo, purtroppo noi nei tempi nostri è molto difficile anche pensare di poter incontrare un maestro, no? Però più non lo si cerca neanche.
Chiaro. No? Però se magari se lo troviamo non lo riconosciamo, perché siamo delle scimmie immonde.
È vero, è vero, è vero, però capito, anche in questo secondo me valgono i piccoli gesti.
Ma certo.
Cercare di vedere nell'altro, in quello che abbiamo di fronte, quella qualità positiva, no? Piuttosto che criticarlo per i mille altri difetti, ad esempio.
Certo,
no?
Chiaro.
Tutti noi siamo portati a criticare quello che gli altri, però mai a vederne gli aspetti positivi. Invece questa è proprio un'attitudine che poi ci aiuta, anche ci alleggerisce da tante pesantezze che invece altrimenti crescono.
Assolutamente.
Allora, poi andiamo a un altro paragrafo molto lungo, il paragrafo numero 20. L'intelletto discorsivo raffinante è fonte di dolore. Le distinzioni dialettiche che consistenza hanno? Tra bene e male, qual è la differenza? Agire tutti gli altri, come tutti gli altri, norma basata sul timore. No, fuori da questo squallore. Tutti sono trasportati da una facile gioia, basta loro una festa, un paesaggio di primavera quale ci si offre da una terrazza. Io invece, ancorato nel fondo della corrente del sentimento, resto serio e calmo oltre la gioia come un fanciullo che non ha ancora sorriso. Vivo così e vado come se non appartenessi a nessun luogo. Tutti desiderano l'eccesso, mentre io sono come chi nulla possiede. Sembro ignaro, semplice, senza spirito pratico. Tutti vivono nella luce, mentre io sono scuro. Tutti hanno bisogno di compagnia, mentre io non amo che l'altezza solitaria. Indeterminabile come le acque dell'oceano, come l'onda, volgo senza posa. Tutti mirano a qualcosa, mentre io sembro semplice e incapace. Sono diverso da tutti, ma unita all'essenza originaria produttrice, solo io sono un io, maiuscolo. Allora, questa pure è molto lunga e molto piena di spunti. Diciamo, vediamo anche qualcuno semplice. L'intelletto è fonte di dolore, distinzioni dialettiche che consistenza hanno, no? Per lo più gli scambi tra le persone sono tutti basati sull'intelletto, a livello intellettuale e di confronto dialettico, no? Ognuno vuole dire la sua, no? Dice, per qualsiasi cosa tu possa dire io rimarrò sempre della mia idea. Che è la cosa più assurda che si possa dire.
Certo, chiaro, ovvio.
Si presuppone che ti abbia già raggiunto l'illuminazione massima, per cui quello stupido che ti è davanti non ha nulla che ti può insegnare,
certo.
Non ha nulla che può dirti. E già mi sembra una presunzione piuttosto forte. No.
Sì.
Ma è anche proprio invece il contrario, essere aperti al confronto, essere aperti a prendere da chiunque qualcosa di buono, una parte buona. E questo ci aiuta anche a limitare quel senso fortissimo dell'ego che invece
chiaro.
Più è radicato in tantissimi di noi, no? Questo io che vuole apparire ad ogni costo.
Sì,
e
sì.
Poi ovviamente sono delle immagini molto forti da un punto di vista di quasi esoterico, direi, cioè di chi invece si stacca da tutto,
sì.
E non ha più appigli né con la gioia né con l'eccesso, con tutto quello che può essere legato alla forma o a una materialità. Allora, andiamo avanti. Allora, qua dice, paragrafo numero 23, parla poco e agisci come la natura. Un vento impetuoso non soffia un'intera mattinata, un'acquazione non dura un intero giorno. Questa impersistenza è proprio la stessa natura, a cielo e terra. Se nemmeno la natura ha il potere di persistere in azioni estreme, l'uomo ancor meno lo può. Perciò nella vita imitare non agendo il principio, per divenire tutt'uno col principio, imitare agendo la sua virtù, per far tutt'uno con essa, abbandonarsi alle trasformazioni per realizzarne in sé il potere, adeguandosi al principio fruire di esso, adeguandosi alla virtù fruire di essa, adeguandosi alle trasformazioni fruire di essa, però né più a tanto manca la sicurezza interiore, donde l'incompleta fiducia. Allora, anche qui, come prima, no? Diciamo, principi molto, molto profondi. Innanzitutto il paragone con la natura, questa è una cosa che diciamo anche nel nostro piccolo diciamo sempre, no? Trascorrere dei periodi nella natura, cioè immersi nella natura, ma osservare anche e non sottrarsi alle esperienze, no? Ci è capitato quest'estate che dovevamo partire per la montagna, ma danno pioggia terribile 3 giorni, e vivremo un'esperienza con la pioggia terribile 3 giorni, no?
Che cioè, poi neanche è stato così, perché alla fine ci è andato pure mezzo bene.
Sì, esatto, no, però capito, a qualora fosse, cioè, certo. La natura è la natura, ma è chiaro,
certo, certo.
Non possiamo andare solo incontro a quello che ci piace, a quello, no, dobbiamo essere pronti ad affrontare con animo sereno qualsiasi cosa, altrimenti no, per noi la natura sarebbe solo il sole, no, è il paesaggio, l'erba verde, no, c'è anche la pioggia, la neve, l'inverno, no, cioè, sono manifestazioni della natura, appunto della mutevolezza, e adeguarsi a questa mutevolezza, no? Altrimenti si rimane rigidi in se stessi e non si accettano poi i mutamenti in niente, questo è proprio un principio, no? Il mutamento è una cosa continua nelle nostre vite, noi oggi non siamo quelli che eravamo ieri e non saremo quelli che non siamo quelli che saremo domani.
Certo.
Il pensare di rimanere sempre uguali è anche una pazzia.
Assolutamente.
Ne leggiamo un altro prima di una nuova pausa. Allora, lo sforzo di chi si tiene in punta di piedi non è innalzarsi. Scartare esageratamente le gambe non è camminare. Chi si mette in luce, chi crede di essere giunto, si trova riportato indietro. Mettersi avanti è perdere valore. Stimarsi è decadere. Rispetto alla via, tutto ciò non è che escrescenza e detrito, rifiuti. Rispetto al fine è cosa da disdegnare, e ben lungi da tutto ciò chi è nella via. E qui diciamo anche molto, anche da un punto di vista non profondissimo è possibile capire, no?
Sì.
Cioè, chi si mette in punta di piedi non è che si innalza, no? Che si sforzi innaturali per mostrarti al di sopra di quello che si è.
Certo.
Alla fine per forza dovrei tornare a camminare per terra, no? E così chi si mette in luce resta nel buio, ma questo accade in tutti i campi della nostra esistenza, dal campo del lavoro, no? In cui tutti i nostri colleghi vogliono a tutti i costi far vedere di essere più bravi, più preparati, no? Che è una cosa estremamente ridicola,
sì,
ma
sì.
Anche in certo. Tanti mondi che ci circondano, no? Abbiamo messo tutti questi circoli, diciamo così, pseudo o esoterici, diciamo, nel loro piccolo, no? Tutti quanti ritengono di essere depositari della verità. È la verità unica per lo più, ovviamente. No?
Ci sono praticamente più maestri che discepoli, quasi, in certi centri.
Sì, esatto. Noi prima ci lamentavamo che non trovavamo i maestri, ma in questi mondi sono più maestri che discepoli. No? Come anche nel piccolo, passami la battuta, pure nei nostri mondi, no? Spesso ci sono più generali che soldati.
Certo, certo.
Vogliono, si presentano come capi, come generali, nessuno vuole fare la cosa del soldato, no?
Certo.
Vuole, e questa è una cosa un po' ridicola, ma è reale,
chiaro.
È realistica, no? Noi prendiamo sempre in giro questi mondi anche americani, no? Che se tu vedi quando fanno le ricostruzioni, no? Si mettono le divise, nessuno sa le divise da soldato, tutti sono da generali, generali di corpo d'armata, no? È così, oppure come anche banalmente, è un'altra cosa molto simpatica, no? Quando senti queste persone che vanno a farsi leggere l'aura per capire le reincarnazioni,
sì, sì,
che hanno avuto, e tutti quanti dicono: oh, io ero Cleopatra, io ero Marco Antonio, io ero un poraccio che era un contadino che ogni giorno doveva passare la terra, no? Pure nelle vite precedenti si mettono in che è una cosa simpaticissima. Cioè... Però mia madre, per questo ci crede, tu parli con le persone, dico, no, ma io sono visto, no, io ho un'aura molto antica, a me è capitato di recente, no? La mia madre dice, io ho un'aura molto antica, a me me l'hanno letta, dico, vedere. Vabbè, dai.
Beh, io allora io ti dico, ti racconto un episodio in una comunità della Toscana sui generis. Così io, per esempio, ho conosciuto la regina delle Pleiadi, quindi cioè,
mica niente.
Hai capito? Cioè, non so se ho reso l'idea. Ma
parliamoci in privato.
Allora, andiamo veloci perché ci manca poco tempo, abbiamo solo un quarto d'ora per la conclusione di questo testo meraviglioso, Barone, prego. Scusa Calchi, prego.
No, dai, facciamo canzone e poi andiamo a finire.
Allora, perfetto, allora ci andiamo a sentire con questo pezzo dei Led Zeppelin e poi torniamo qui per la conclusione di questa bellissima puntata.
I was on my way. Thanks to you, I'm much obliged. Such a pleasant stay. But now it's time for me to go. The autumn moonlight's my way. But now I smell the rain, and with it pain, and it's heading way. Sometimes I grow so tired, but I know I'm not gonna sing. I got to do around the world, and now the time of the day is now. Sing my song, I'm going around the world, and I'm on my way. I've been this way 10 years to the day. Around the world. Got no time for spreading news. The time has come to be gone. And though I held, we drank 1,000 times, it's time to ramble on.
Questo pezzo di Led Zeppelin, Rebel On, che ve lo facciamo sentire un altro po', e poi torniamo subito qui a parlare con Calchi in conclusione di questa puntata su questo testo sacro, esoterico, ma importante anche per noi, insomma, se anche Evola ne ha fatto appunto una introduzione e uno studio profondo, quindi insomma possiamo capire l'importanza di questo testo anche per la nostra area. Calchi, ci sei? Ci sei Calchi, mi senti? Calchi non mi sente, allora lo richiamiamo e intanto allora vi faccio continuare la canzone dei Led Zeppelin. Eccoci, eccoci, eccoci tornati. Abbiamo ripreso la linea anche con Calchi. Ci senti?
Bene, eccoci.
Bene, bene, bene.
Allora, bene, torniamo a noi, torniamo al nostro Tao Te Ching e andiamo ancora a leggere qualcuno di questi splendidi paragrafi. Allora, dominare secondo la via è dominare senza ricorrere alla forza, perché non vi è azione che non attiri una reazione. Là dove passarono eserciti crescono sterpi e spine. Dove vi fu guerra si avranno di certo cattive annate. Il buon condottiero vince e si ferma. Affermandosi non abusa della potenza. È e non cerca la propria gloria. È e non cerca il proprio vantaggio. È e non si insuperbisce. Agisce solamente quando è necessario. È risoluto senza essere violento. Nel punto più alto comincia anche il declino. Ciò è fuori dalla via, fuori dalla la fine. Vabbè, qui molto anche semplice per tante sì. cose, no? Però è bene sempre che questi principi siano molto chiari, soprattutto per noi, no? Non abusa della propria potenza, non cerca la propria guerra, non cerca la propria gloria, non cerca il proprio vantaggio, è e non si insuperbisce, no? Pensiamo tante volte invece anche le persone più vicine a noi,
certo,
che non hanno molto chiari questi principi. Molto bene, poi andiamo, leggiamo un altro.
Sì.
Conoscere gli altri è saggezza, conoscere se stessi è illuminatezza. Dominare gli altri è forza, dominare se stessi è superiorità. Ricco è chi è sufficiente a se stesso. Energia nell'applicarsi allo scopo significa carattere. Chi non lascia il posto che ha durerà. Non cessare d'essere dopo la morte è immortalità. E qua ancora di certo. nuovo, no? Cercare di conoscere se stessi più degli altri. È troppo facile guardare fuori di sé e guardare i difetti degli altri. Molto difficile è guardare se stessi, ma è una possibilità che abbiamo.
Certo, chiaro.
Che invece non è proprio più esercitata. Poi ancora leggiamo: senza uscire di casa conoscere l'universo, senza affacciarsi alla finestra penetrare le vie del cielo. Quanto più si va lontano tanto meno si conosce. Così l'uomo reale, senza camminare, senza vedere, coglie il nome, compie senza agire. Questo l'ho voluto leggere perché mi ricorda molto, no, i nostri contemporanei, no, che viaggiano e girano il mondo, no? Ah, ma tu hai fatto Capodanno alle Maldive, ma tu sei mai stata a New York, no? E sembra che conoscono, perché hanno girato tantissimo, no? Conoscono le piazze delle altre città, cioè, hanno girato migliaia di posti, ma evidentemente, no, è una superficialità, è un'esteriorità che impressiona, no?
Certo.
Che poi ti dicono banalmente, ma una cosa che dicono: ah, ma io sono stato in Giappone, però mi aspettavo di più, perché in fondo ci sono posti più belli, che è anche vero, no? Sicuramente, magari il tramonto della Hawaii sarà più bello del tramonto di Tokyo, sicuramente, però Tokyo si dovrebbe volere per altre cose, no?
Certo. Beh, poi ogni posto però ha il suo fascino, le sue energie, cioè, certo, chiaro, certo, ovvio.
Però questi, capito, che viaggiano in continuazione, girano il mondo, alla di Battista, no? Oggi abbiamo gli esempi splendidi, no? Che ogni tanto riappare, questo non si sa che fa nella vita, gira il mondo, però capisce sempre di meno, c'è sempre un noi. Ognuno lo dica come vuole.
Bene.
Allora, ancora un paragrafo.
Sì.
49. Allora, l'uomo reale non ha affetti particolari, il suo animo è universale, è buono coi buoni, è buono coi non buoni. Questa è la perfezione della bontà, è leale coi leali, è leale con gli sleali, questa è la perfezione della lealtà. I quanti di fronte agli esseri, tutti li abbracciano il suo animo impersonale, sono come i suoi occhi e le sue orecchie, li ha come sue membra, egli è al centro, è il nome universale. Questa l'ho voluta leggere perché tante volte per noi è difficile anche da mettere in pratica, no? Noi tendiamo a essere differenti rispetto a che abbiamo di fronte, no?
Chiaro.
Qua invece sei buono con i buoni come con i non buoni, leale come con i leali come, come con gli sleali, è molto difficile tante volte per noi, però effettivamente queste sono qualità che bisogna avere a prescindere poi con chi ci relazioniamo, perché altrimenti vuol dire che non le abbiamo proprio comprese come qualità. Molto difficile.
Sì.
E poi guarda, ancora leggiamo questa del bambino, appunto, che ti dicevo prima. Chi possiede appieno la virtù rassomiglia al bambino, che non teme insetti velenosi né artigli di fiere, né rostri di uccelli da preda, che attraverso ossa deboli e tendini delicati sa afferrare saldamente, che pur non sapendo dell'atto sessuale ha il membro eretto, conservando intero il potere essenziale dello sperma, può gridare tutto il giorno senza che la sua voce divenga rauca. Spontaneità, ordinata, perfetta. Questo ritmo della vita vuol dire essere immortale. Conoscere l'immortale vuol dire ottenere la luce, esiziale e congestionare la vita, vita forte ottenuta immergendosi nella vita, eccitando con la mente gli spiriti vitali, è il rigidimento che porta a decadenza. Ciò è fuori dalla via. E tutto ciò che è fuori dalla via ha una rapida fine. No, e questo è... l'abbiamo letto proprio per, diciamo, prima del bambino, no? Non possiamo non fare il paragone, no, con questi altri strani culti che girano al giorno di oggi, che dicono che il bambino appena nato deve essere purificato,
certo,
dal peccato,
certo,
originale, perché è già macchiato, no? Ha già delle colpe.
Sì.
Veramente per noi è qualcosa di... Noi una volta abbiamo provato a chiedere al maestro Zen, no, se in Giappone ci fosse un rito simile a questo battesimo che c'è da noi, no? Ma non riuscivamo a fargli capire che, cioè, lui non riusciva proprio a immaginare,
certo,
che un bambino potesse essere, potesse avere una colpa appena nato, no?
Certo.
Ma così in tutte le religioni di tutto il mondo, cioè solo veramente non so come dire, vabbè, però avete capito, diciamo così, un'entità poco luminosa, poco solare, può immaginare una cosa del genere, un bambino appena nato è già macchiato di una colpa per cui va purificato. Fa anche un po' sorridere, veramente, perché è veramente l'idea di un culto tenebroso.
Bene, bene.
Poi?
Sì.
Bene, bene,
bene, bene. Poi, sì. È tremenda questa cosa, sì, sì.
È tremenda.
È tremenda, sì. È tremenda.
È tremenda, cioè, sì. eppure nonostante questo, dice la nostra tradizione, che tanti ancora... Si convincono nel volerlo fare, no?
Sì, sì.
Vabbè, ma si è sempre fatto, si è capito, però pure tu c'hai una consapevolezza.
È chiaro, chiaro, certo, ovvio.
Quando ti piace questo. Vabbè. Allora,
certo.
Aspetta, adesso ci leggiamo le ultimissime, che è questa. Allora, chi sa non parla, chi parla non sa. Chiudere la bocca, chiudere la porta, smussare il tagliente, chiarire il confuso, addolcire l'abbagliante, confondersi esteriormente con l'uomo comune, questa è la profondità. All'uomo reale non si è vicini, non si è lontani, per lui non esiste guadagno, per lui non esiste perdita. E al di là dell'onore, della lode, e al di là del disprezzo, per questo è ciò che più alto vi è nel mondo. E questo, no, è anche molto... facilmente riportabile,
sì, sì, bello.
Ai nostri tempi, no? In cui tutti parlano, no? Tutti dicono, tutti sanno, è veramente
tutti insegnano, certo.
Esatto, perché per chi sa di più quasi, no?
Chiaro.
Questo è un po' il nostro tempo, vediamo se trovo una...
Bene, allora noi siamo proprio arrivati, Calchi.
Siamo arrivati, va bene, dai, abbiamo detto abbastanza.
Siamo arrivati perché alle 20:30 chiaramente cediamo la linea, infatti rimanete chiaramente su RBN perché dopo continua il palinsesto eccezionale della radio, quindi rimanete collegati. E a questo punto, niente, io ringrazio Calchi perché per la sua, insomma, a parte per l'intervento in sé, per la preparazione che c'è prima, che è tanta, però anche perché lui la spiega veramente in maniera comprensibile anche per chi magari non ha avuto modo ancora di avvicinarsi a questo testo, che chiaramente consigliamo una lettura e lo trovate a testa di ferro. Calchi, chiaramente io ti aspetto prossimamente, non troppo in là, mi raccomando.
Siamo sempre a disposizione.
Va bene, allora ciao Calchi, grazie mille.
Ciao, buona sera a tutti.
Ciao, io ringrazio tutti i nostri ascoltatori ciao. Che ci hanno sentito. L'appuntamento ve lo do chiaramente per lunedì prossimo, sempre dalle 19 alle 20.30 qui su Radio Bandiera Nera al Canto della Civetta. Buona serata, buon proseguimento. Ciao.
Ciao.